Ciao, benvenuto e bentrovato sui 105.250.
Ciao Mizzi, ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, partiamo intanto dall'iniziativa di sabato. Com'è andata?
Dunque, l'iniziativa di sabato è andata, direi, abbastanza bene. Qualcuno ha parlato addirittura di un migliaio di persone, qualcuno un po' di meno. Naturalmente Rai 3, che è pecca di informazione, evidentemente, forse non ha notizie di prima mano, ha parlato di 300. 300, ma visto che mi chiamo Leo e qualcuno mi ha sfottuto nel nostro gruppo, quindi abbiamo il nostro Leo Onda. E speriamo che questi 300 possano riuscire a fare quello che si aspettano, insomma.
E cioè, che cosa dovrebbero riuscire a fare?
Riuscire a far sì che il mostro, questo cancro valorizzatore, venga fermato. Perché ricordiamolo, come è stato uno degli leitmotiv della manifestazione, il miglior inceneritore è quello non costruito o comunque bloccato.
Allora, intanto partirei dal linguaggio, perché prima hai detto termovalorizzatore, adesso hai detto inceneritore. Questa è una
No, ho detto cancro valorizzatore.
Ah, cancro valorizzatore, scusami, sotto un mio lapsus.
Figurati.
Perché
invece
ho notato che da parte dei media c'è stato proprio questo cambiamento nel linguaggio.
Assolutamente vero. Diciamo che, facendo un minimo di storia, qualcuno se lo ricorderà quando Torino era invasa da cartelloni in cui si vedeva una mole sbucare in un mare di immondizia. È stata fatta tutta una campagna fatta apposta per far sì che le persone piano piano si abituassero a certe cose, a certi termini, a certe possibilità che magari in altri momenti o con altre parole non avrebbero mai accettato. In questo solco si inserisce anche il termine termovalorizzatore, un termine che usiamo soltanto ed esclusivamente in Italia e che ad esempio la Comunità Europea, che ultimamente si sta muovendo per far sì che gli inceneritori vengano piano piano chiusi uno dopo l'altro, appunto, dicevo, questo termine l'Europa non lo usa, per loro sono inceneritori, basta. Perché fanno questo?
E cosa vuol dire avere un inceneritore in mezzo a un centro abitato?
In mezzo a un centro abitato significa che tutti i potenziali incidenti vanno a incidere direttamente sulla salute dei cittadini. Mi spiego meglio, e così passiamo subito al nostro coinquilino ormai, al nostro vicino di casa. Questo inceneritore da metà aprile, fine aprile, che è stato messo in funzione, faccio una piccola premessa in questo senso, un piccolo inciso, è stato messo in funzione ad aprile in fretta e furia, perché altrimenti non avrebbero preso i soldi dei certificati verdi, dei CIP 6, cioè soldi pubblici che servono a far sì che questo inceneritore abbia una convenienza, se si può dire così, economica. Teniamo presente però che a novembre scorso, dicembre scorso, il sindaco di Torino ha venduto l'80% di TRM, che è la società che gestisce l'inceneritore, e quindi di fatto l'inceneritore è diventato una cosa privata. Quindi cosa vuol dire questo? Che è stato fatto tutto in fretta e furia per metterlo in funzione e per dare dei soldi a questo inceneritore che non è neanche più pubblico ma è privato. Quindi di fatto noi paghiamo un privato perché ci avveleni. È successo, dicevo, da aprile che ci sono stati almeno 7 grossi, come dicono loro, guasti. Noi li chiamiamo incidenti perché di fatto significa questo, è questo. 7 guasti in cui ci sono stati anche degli sforamenti di alcuni inquinanti. Ricordo ad esempio ultimamente si parlava di monossido di carbonio o piuttosto che altre cose. Il monossido di carbonio, per chi non lo ricordasse, è la stessa sostanza che viene emessa dalle stufe o dalle caldaiette quando funzionano male e che tristemente è diventato famoso perché uccidono le persone in una casa.
Eh sì. Eppure da parte dei responsabili dell'inceneritore, giusto dopo l'ultimo stop, insomma, si difendevano, raccontavano che l'inceneritore va in stop proprio perché così tanto in sicurezza che per evitare l'incidente al minimo problema interno viene bloccato tutto, e questo fa sì che non ci siano conseguenze sulla popolazione.
Allora, che venga bloccato tutto è evidente, perché poi si è anche bloccato, anche se magari sempre un po' troppo in ritardo, perché comunque queste sostanze fuoriescono. E sono sostanze che noi assumiamo attraverso la respirazione, attraverso i cibi, attraverso tutto, insomma, tutto l'ambiente. Questi limiti vengono superati, tant'è vero che la provincia, per salvaguardarsi, ha già fatto due o tre diffide. C'è anche la procura che dovrebbe essere lì per indagare, insomma. Noi non abbiamo visto un atto preciso, ma ripeto, provincia e ARPA anche hanno fatto delle diffide, degli esposti al tribunale, perché comunque hanno fatto delle cose che non andavano bene. Ricordo che il primo incidente che c'è stato, per chi non lo sapesse, è successo perché purtroppo in primavera era piovuto troppo quest'anno, strano a dirsi.
Chissà con l'autunno.
Esatto. E tanta acqua ha mandato in blackout il sistema elettrico, e in combinazione è successo che le centraline che dovevano rilevare i dati di eventuali sforamenti, combinazione, ma quando uno è sfortunato, si sa, dicevo, combinazione, non erano in funzione, quindi non si hanno dati. Non esistono. E non sappiamo cosa sia successo.
Mi sembra il modo migliore per portare avanti un rapporto di trasparenza con la cittadinanza rispetto a questo infausto fabbriche di morte.
Esattamente. E infatti è proprio per questo che è nata l'esigenza di farci vedere sabato scorso, anche nei confronti di un'azienda tra l'altro pubblica, dovrebbe essere, come la RAI, nella fattispecie RAI 3, che ultimamente sta mandando in giro dei servizi pseudo giornalistici, in quanto, per quanto ne so io, insomma, il giornalismo prevede di vedere le due fazioni, no? Il pro e il contro. Loro invece parlano soltanto di pro. Sembra quasi che da questo mostro escano fuori margherite molto belle, con tutte le apine che gli girano attorno, il cielo è sempre sereno ed è la famiglia è felice, no? Della pubblicità.
Sì, stile Mulino Bianco.
Pronto?
Sì, sì, dico stile Mulino Bianco, eh sì, esatto. abbiamo visto da questo punto di vista l'ottimo lavoro che è stato fatto invece di puntuale controinformazione, partendo proprio da quanto diceva il TG3 Piemonte, credo un TG andato in onda a settembre.
Poco tempo fa, esattamente, sì. Esattamente. In questo senso, tra l'altro, invito tutti quanti chi è interessato a capirne qualcosina in più o capirne qualcosa di un po' diverso, e poi ognuno si fa la propria opinione, ci mancherebbe altro, andare sul nostro sito rifiutizerotorino.it, e lì c'è anche questo filmato. Noi abbiamo fatto questo filmato e ne faremo altri per cercare di far capire la situazione reale a tutta la popolazione. Ricordo che in questo senso, ad esempio, nei filmati, nei servizi del TG3, non si parla mai del possibile, chiamiamolo solo così, voglio essere tranquillo, del possibile rischio sanitario. E di poco tempo fa la notizia che l'ASL Versiliana praticamente sta mettendo sotto accusa le emissioni del generatore chiuso di Falascaia, una zona lì appunto tra della Versilia, insomma.
Un inceneritore chiuso?
Sì.
Interessante.
Era gestito, mi pare, da Veolia, ma adesso non ricordo bene.
Insomma, la stessa fine che dovrebbe fare il Gerbido, la stessa fine che dovrebbe fare l'inceneritore di Parma, ricordiamolo, a Parma, sindaco esponente del Movimento 5 Stelle, che sì, sulla promessa della non apertura dell'inceneritore ha fatto la sua campagna, inceneritore che ovviamente è stato poi puntualmente aperto.
Sì, in quel caso quello che ci risulta, insomma, il sindaco ha cercato di fare, poi evidentemente le pastoie burocratiche impediscono e bisognerebbe fare degli atti di forza probabilmente, cosa che non, per rimanere nella legalità non si vogliono fare. Quello di Torino è uno dei più grossi d'Europa e andrebbe chiuso al più presto, prima di avere gravi conseguenze.
Eh sì, su questo non possiamo essere d'accordo e quindi non c'è uno strumento legale dal vostro punto di vista che ci possa portare alla chiusura di questo centro?
Dunque, strumenti legali, noi ci stiamo lavorando sopra, stiamo studiando parecchie opzioni, abbiamo già fatto dei ricorsi, teniamo presente che chi può incidere dal punto di vista legale e che può dare delle decisioni è il TAR regionale. E il TAR è però un organo politico e quindi diventa difficile che, insomma, o ci sono delle evidenze talmente enormi oppure è difficile che il TAR decida, insomma, in maniera contraria da quello che è stato fatto fino adesso. Noi comunque continuiamo ad andare avanti, stiamo aiutando, ad esempio, ed è prossimo ad avere i primi dati, la campagna promossa dall'ISDE, l'associazione di dottori per l'ambiente, che hanno raccolto le unghie dei bambini più o meno in zona, diciamo, zona inceneritore. A giorni ormai dovrebbero arrivare i primi dati, quelli che noi chiamiamo il bianco, cioè la situazione a zero pre-accensione del mostro.
Bene, in realtà mentre ti stavo ascoltando mi venivano in mente molte altre cose che vorrei chiederti, ma ahimè non abbiamo ancora molto tempo a disposizione. Speriamo, insomma, che la vicenda per quanto riguarda questi inceneritori e gli inceneritori non solo sul nostro territorio, insomma, non si debbano aspettare le malattie, la conta dei morti, così come abbiamo visto accadere per l'Ilva di Taranto o esatto, per le aziende amiantifere.
Esatto. Io ti ringrazio tutti per l'attenzione, vi invito ancora appunto ad andare sul nostro sito o darci indicazioni o aiuto chi volesse, e anche a Radio Blackout in qualsiasi momento o vogliate fare degli approfondimenti o comunque parlarne un attimo, insomma, siamo a disposizione, basta metterci d'accordo, siamo qui.
Grazie mille, a presto allora.
Ciao, grazie.
Ciao, buon lavoro.